può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi in questa domenica mattina su Radio 24. Quest'oggi cambiamo un po' l'argomento rispetto a ieri. Direi che andiamo quasi all'opposto, no? Andiamo sull'umano, molto umano. Ieri abbiamo parlato infatti di intelligenza artificiale, anzi se volete ci sono sempre i podcast sul nostro sito, ma anche su molte di quelle piattaforme di cui tutti siete un po' abbonati o conoscete. Bene, ieri abbiamo parlato di intelligenza artificiale, oggi invece parliamo di fare gruppo per un obiettivo, fare gruppo contro la solitudine, fare gruppo perché da soli magari non ci si arriva, fare gruppo per risolvere un problema o per esaudire un desiderio. Il primo problema che affrontiamo è un problema molto dei nostri tempi. Vi ricordo che per scriverci c'è sempre l'800 24 00 24, per scriverci, per telefonarci, questo, per scriverci c'è il 349 238 6666. Dicevo, è un problema dei nostri giorni quello che affrontiamo, quello della didattica a distanza, che tiene i ragazzi lontani dal gruppo classe o dal gruppo in generale, tanto più se i ragazzi in questione non hanno mezzi tecnologici a disposizione per fare scuola e per fare gruppo dopo la scuola, magari anche i lavori di gruppo oppure semplicemente per trovarsi e chiacchierare un po'. Bene, a questo hanno pensato quattro ragazzi di Milano creando PC4U. Allora, lo ridico tutta l'italiana: PC4U.tech. È una piattaforma web con cui mettono in collegamento studenti che hanno bisogno di un dispositivo per la didattica digitale, che sia un PC, che sia un tablet, e le persone o le aziende che hanno questi dispositivi, magari usati o comunque non ne hanno bisogno e vogliono donarli. Bene, con noi c'è Jacopo Rangone. Buongiorno Jacopo.
Buongiorno Laura.
È il fondatore di PC4U, ma siete in quattro, quindi insomma avete uno spirito di squadra anche voi per aiutare gli altri a fare squadra. Come funziona? Come funziona un po'? Raccontaci.
Giustissimo. Allora, la descrizione, devo ammettere, è stata davvero perfetta. Quello che facciamo noi, un po' più nello specifico, se vogliamo raccontare adesso da un punto di vista tecnico il processo che sta dietro questo lavoro, noi attraverso questo sito, che è formato da due bottoni che sono dona e ricevi.
Geniale, perché riceviamo. È semplicissimo, cioè uno apre il sito e trova dona, ricevi.
Esattamente, quindi si tratta di donare o ricevere un dispositivo dove con dispositivo identifichiamo i laptop, i tablet oppure i desktop, che da una parte chi appunto è disponibilità magari può tenere in casa da tanto tempo, dispositivi vecchi che sono sfortunatamente inutilizzati, dall'altra parte chi appunto, come hai già definito te molto bene, chi dice che potrebbe aver bisogno per la didattica a distanza. Quindi noi dal nostro sito riceviamo le donazioni, ci mettiamo d'accordo con il donatore, andiamo a ritirare questi dispositivi, li portiamo dai nostri tecnici che si occupano del ricondizionamento, quindi li riparano, ne verificano il funzionamento e fanno in modo tale che questi dispositivi possano appunto ottenere una seconda vita. E a quel punto, sempre utilizzando le richieste che abbiamo ottenuto attraverso il nostro sito, identifichiamo persone che ne hanno bisogno e li portiamo a casa loro.
E questo sembra molto facile, ma in realtà poi non è così lineare. Immagino ci sono anche delle vostre competenze, vi affidate anche ad altri, insomma potrebbero arrivare tanti computer anche dopo questa trasmissione, speriamo ne arrivino tanti. Come fate a processare tutto?
Esatto, giustissimo, verissimo. Uno degli ostacoli più grandi che ovviamente abbiamo dovuto affrontare noi come gruppo, noi come PC4U.tech, è stata la stesura di un processo efficiente, perché come hai osservato molto bene te, è un processo effettivamente molto complesso per quanto possa sembrare semplice. Quindi da una parte all'inizio è stato difficile anche solo cercare di trovare un modo intelligente per filtrare questi dispositivi, perché ovviamente non tutto quello che ci arriva poi potrà effettivamente ottenere una seconda vita. Ci arrivano sia dei laptop Windows molto recenti, 2010, 2012, addirittura 2015, altri invece del 95, che noi siamo costretti a...
Il Commodore 64 vi arriva, va bene ogni tanto.
Ci sono arrivati, quindi ci tocca un po' tutti.
Ma si possono ancora utilizzare, scusami adesso, visto che tu ne capisci.
No. Ma io ne capisco, però comunque no, effettivamente non si possono utilizzare, perché più che altro questi dispositivi hanno delle componenti così vecchie che è molto complicato, come dire, anche solo spesso e volentieri, aprire due programmi contemporaneamente, un Google Meet e un Word. Su questi dispositivi fa molta fatica
Allora, diciamo qual è il requisito minimo, adesso poi dopo, insomma, chi non sa come guardare i requisiti minimi lo chiederà a voi, però qual è il requisito minimo per poter utilizzare queste piattaforme che di solito si usano a scuola?
Ma di base alla fine il requisito minimo, adesso del dettaglio per quanto riguarda la RAM e tutti questi componenti.
Beh, diciamo allora l'epoca, diciamo, detto, non prima del...
Esatto, non prima del... questo è un... non prima del 2008, okay, di base, okay. Non prima del 2008 perché molti studenti che nel 2010-2011 siamo riusciti a recuperarli molto bene. Poi ovvio che anche lì più sono recenti meglio è, nel senso che HP del 2015 sono dispositivi fantastici, Toshiba del 2016 sono dispositivi fantastici, perché c'è molto poco lavoro da fare, a meno che insomma chi non l'abbia avuto precedentemente abbia fatto qualcosa di grave. E quindi poi sono dispositivi molto efficienti che quindi svolgono molto bene il loro lavoro.
Allora, io ho visto che secondo le indagini, insomma, dell'Istat, il 33, quasi 34% delle famiglie italiane non ha un PC o tablet in casa, oppure bisogna condividerne uno, e questo è un bel problema. Sono dati che riscontri anche sulla città di Milano, dove tutti immaginiamo ci sia una più capillare diffusione magari dei PC, o
certo,
siamo in linea?
No, Milano, come dire, rispetto ai dati italiani si trova comunque un po' più, una situazione un po' migliore, nel senso che in Lombardia circa il 17% degli studenti non dispone di dispositivo, che quindi è sicuramente praticamente la metà del 33 che abbiamo detto prima, però comunque io personalmente, anche ovviamente col tempo intraprendendo questa iniziativa, mi sono reso conto che sono molto sorpreso dai dati, perché comunque effettivamente è ovvio che quando si pensa a Milano si pensa a una città benestante, una città che effettivamente
connessa,
sta bene,
connessa come minimo,
esattamente, ma una città connessa dove comunque si sospetta di avere qualcuno che si occupi di certi tipi di situazioni, invece sfortunatamente no, e abbiamo dimostrazione di questa grandissima domanda per questi dispositivi dalle richieste che noi riceviamo tutti i giorni. Ne abbiamo ricevuto ad oggi davvero più di 500 richieste e ci arrivano da famiglie che hanno davvero bisogno di questi dispositivi.
Benissimo, allora adesso poi ripetiamo il vostro appunto sito, e dove, come dicevamo, è facilissimo fare donazioni o anche richiedere aiuto. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa. Ora, uno c'ha il PC, però poi c'ha bisogno della connessione. Vi chiedono anche aiuto per questo? Ci sono indicazioni che possiamo dare anche a chi ci ascolta magari?
Per questo per ora siamo stati abbastanza fortunati, perché non abbiamo mai ricevuto richieste di banda larga, perché è ovvio che è giustissimo, la questione della banda larga è una delle grandi un'altra delle grandi problematiche. Su quello però siamo stati abbastanza fortunati, nel senso che sembra che il wifi non sia un problema, anche meno di quello che noi avevamo immaginato in primo luogo, perché è ovvio che alla fine un dispositivo senza connessione alla fine il problema è risolto a metà. Però per ora fortunatamente sembrerebbe che la questione della connessione è sicuramente meno presente di quella dei dispositivi, o meglio, un dispositivo alla fine in un modo o nell'altro ci si può anche arrangiare, piuttosto magari si può finire anche a casa dell'amico che ha la connessione. Senza dispositivo in primo luogo sembra essere ancora più complesso anche solo accedere a certi tipi di risorse, quindi la connessione, da quello di cui abbiamo avuto esperienza noi, sembra essere stato un problema un po' minore rispetto a quello dei dispositivi.
Ok, anche perché appunto molti sono a casa con genitori che fanno lavoro da casa e quindi si trovano necessariamente a aver bisogno di un dispositivo proprio. Ecco, quello che sembrava sufficiente l'anno scorso adesso non è più sufficiente. Ripetiamo, allora, pc4u.tech, questa è l'area principalmente di Milano, direi, perché poi dopo sennò portarli da lontano non diventa più conveniente. Magari qualcun altro volesse invece mettersi in contatto con voi per mutuare questo modello e portarlo altrove, comunque può fare riferimento a questo sito, direi, no?
Assolutamente sì, ci sono tutti i nostri contatti sul sito, quindi.
Bravi, complimenti. Jacopo Rangone, fondatore di PC4U.tech, buon proseguimento, buon lavoro, facci sapere come va. Ciao.
Grazie mille, buona domenica.
Viabilità.
caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho.
7000 caffè, chissà quanti ne hanno consegnati a domicilio a cani cattivi o quanti ne hanno consumati appena è finita la prima ondata di emergenza Covid, durante la quale in città si sono organizzati con una bellissima rete di soccorso e quindi un grande gruppo di sostegno a coloro che avevano bisogno delle cose più disparate, dal cibo al sostegno psicologico. E per questo sono stati recentemente premiati ai Cresco Awards Città Sostenibili, una gara promossa, diciamo così, un concorso promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell'Ambiente. Antonio Giardina è l'assessore alle politiche sociali della città di Canicattì, buongiorno.
Buongiorno e buona domenica.
Voi siete stati promossi, premiati nella categoria tra i 10.000 e i 50.000 abitanti. Lo dico perché ci sono tanti premiati ai Cresco Awards. Voi avete vinto per questa categoria nell'area città sostenibili con questa bella rete. 7.000 caffè, dicevo scherzando. Avete portato anche quelli magari?
Anche sì, abbiamo portato tanti caffè, ma soprattutto ai tantissimi volontari che hanno creduto nel nostro progetto e che in quei famigerati e brutti tre mesi di lockdown ci sono stati vicino come dei veri e propri angeli custodi. Sì, abbiamo ricevuto questo premio, il Cresco Award, nella categoria città tra le 10.000 e i 50.000 abitanti.
Dicevo sostenibili, questo è il particolare ambito, qui è la sostenibilità è sociale ovviamente, non stiamo parlando di ambiente, di green, ma sociale.
Sì.
Avete collaborato facendo questa bella rete anche con psicologi, gli assistenti sociali, giornalisti, architetti, un po' di tutto.
Sì, fra le tante cose che siamo riusciti a porre in essere abbiamo creato anche l'attivazione della Banca del Tempo, dove si è potuto attingere gratuitamente alla consulenza di professionisti.
Ma come facevano le persone a dire ho bisogno di uno psicologo? Funzionava?
Abbiamo messo in rete, anche grazie a giornalisti, a siti del territorio, dei numeri di telefono, siamo riusciti ad arrivare alle tante famiglie, ma non solo, quando noi consegnavamo i pacchi spesa, e ne abbiamo consegnate davvero tanti, centinaia e centinaia, dentro ogni pacco noi mettevamo un bigliettino dove venivano indicate una serie di numeri, e infatti noi abbiamo avuto la possibilità di attingere all'attività di volontariato di assistenti sociali, pedagogisti, psicologi che hanno creato un'equipe multidisciplinare di sostegno assolutamente gratuita H24, e quindi si è creata anche questa attività della Banca del Tempo, ma è solo una parte del lavoro che si è fatto in quel periodo.
In quel periodo, sì, e ho letto che tra l'altro questo lavoro poi ha dato vita a un centro di progettazione sociale, quindi è rimasto come esperienza.
È rimasto, continua ad operare sia nell'aiuto alle famiglie più fragili, e fortunatamente il numero è calato, perché vorrei ricordare che nel periodo fra marzo e maggio venivano seguite circa 2.400 persone, quindi 600 famiglie. Per dare un altro dato, a Canicattì ci sono 12-13.000 famiglie, quindi 600 famiglie è un bel numero. Come
sì,
puoi
infatti
immaginare,
proprio questo
oggi,
che stavo
oggi
notando,
206.
I rapporti. 206, quindi è calato
oggi 206,
molto.
Sì, sono circa 700 persone che assistiamo, dalla semplice consulenza all'assistenza sanitaria sociale, a quella psicologica, anche alla ricerca del lavoro, oppure all'aiuto scolastico per i bambini. Sono tutte situazioni che poi chi della della Fondazione Sodalitas ha individuato il progetto di Canicattì come un progetto da premiare, ha voluto sottolineare appunto il contrasto sia allo sfruttamento della persona che al supporto dalle pari opportunità delle categorie deboli e disagiate. Oggi, come diceva lei, è attivo il centro di progettazione sociale, abbiamo già messo in campo 5 progetti e l'equipe è davvero variegata, perché ci sono, come diceva all'inizio lei, architetti, giornalisti, dottori commercialisti, informatici, pedagogisti, assistenti sociali, davvero molto variegato e già del lavoro è stato fatto, dallo sport inclusivo al contrasto alla povertà educativa.
È molto bello, anche perché appunto, come sottolineava lei, sia pure indirettamente, la popolazione di Canicattì non è quella di Roma, ecco.
No, 3.000 abitanti, esatto. Appena.
Quindi vuol dire che ne avete coinvolto una grandissima fetta in soccorso di quelle 600 a marzo-maggio e 200 di adesso, sì, no, di famiglie,
sì,
che avevano bisogno.
La cosa che vorrei sottolineare è che abbiamo coinvolto e abbiamo aiutato tantissime famiglie, ma la rete che si è creata è davvero enorme e questo ci ha inorgoglito come appartenenti ad una comunità, perché
vi ha anche più, diciamo, rafforzato come comunità.
Assolutamente,
vero?
Assolutamente sì, si è creata una rete di solidarietà davvero, davvero importante. Io l'ho definita proprio una mobilitazione solidale in quel periodo, in quei 100 giorni, perché faccio un esempio su tutti, non so se in tutte le città d'Italia si sono chiuse pure le mense.
Certo.
Noi a Canicattì abbiamo una mensa, che è la mensa di Santa Chiara, chi gestisce e organizza la mensa ci ha donato tutti i loro prodotti alimentari che noi abbiamo consegnato alle famiglie, oppure il CAV o associazioni anche di motociclisti. Faccio l'esempio, un esempio su tutti, e mi perdoneranno tutte le altre associazioni che non posso elencare perché sono davvero tante. I motociclisti ci facevano da staffetta per consegnare gli alimenti o le medicine alle famiglie.
È servito anche per tutti, per impegnarsi in qualcosa in quel periodo,
sì,
dove ci si impegnava,
sì, sì.
Così, cioè, stare a casa senza avere un obiettivo di giornata sicuramente sarebbe stato più difficile. Bello che sia stato così, l'obiettivo sia stato quello di aiutare gli altri in questa occasione.
Sì, si sono raccolti diversi fondi attraverso donazioni in denaro, abbiamo fatto il pane sospeso, il carrello solidale, per Pasqua grazie a un'associazione, al centro di prossimità e a privati abbiamo donato più di 500, per esempio, più di 500 uova di Pasqua dei bambini. Sono piccoli segnali, sono carezze che magari in quel momento sicuramente sono servite.
Allora, assessore,
dentro,
sì,
tante privazioni è stato davvero complicato, però parafrasando il titolo della vostra trasmissione, si è fatto.
Si può fare, bravo.
E
lo state facendo ovviamente ancora, perché
lo stiamo facendo, sì.
Perché buttare all'aria una rete così sarebbe stato impossibile.
Sì, la nostra fortuna è stata qualche mese prima che iniziasse questa pandemia, a Canicattì si è creato il centro di prossimità grazie a una collaborazione intensa e importante con la Fondazione Bene, per il tramite di un suo partner nel territorio, che è l'Istituto Valden, una cooperativa sociale, abbiamo implementato il centro di prossimità. Dal centro di prossimità si è partiti col centro poi di progettazione sociale, l'attivazione del banco.
E diventerete un enorme centro laboratorio italiano adesso, a questo punto. Grazie molte.
Speriamo, la ringrazio.
Antonio Giardina da Canicattì, l'assessore alle politiche sociali. Prima di dare la linea a GRV 2024, mi chiedevano come sostengono i ragazzi le spese per aggiustare i PC. All'inizio si sono autotassati, adesso hanno spese più grandi, hanno avviato una raccolta fondi, e per chi volesse partecipare poi ci sono le informazioni sul loro sito. GR24, torniamo subito dopo e continuiamo il nostro lavoro di gruppo.
Si può fare.
Si può fare.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing
we will, we will rock you.
Quale canzone più di questa ricorda il gruppo, no? Si usa anche nelle scuole addirittura a volte per imparare a battere il ritmo. Marco Malvaldi, tu stavi per caso facendo come me?
Certo, sulla scrivania,
sulla assolutamente scrivania.
Anche perché questo We Will Rock You, noi vi scuoteremo, è proprio lo spirito della storia che volevo raccontare per parlare un po' di questo concetto
dello spirito di gruppo.
Fare gruppo.
Dai, raccontaci, cosa hai scovato
perché
questa settimana?
Che queste persone di cui sto per parlare hanno veramente scosso una nazione. Sono 27 tizi che partono da Auckland nel 1905, che non hanno niente in comune. Ci sono fabbri, operai, impiegati statali, un professore universitario, un fantino, un maestro d'ascia. Non hanno niente in comune, hanno solo una cosa in comune: giocano a rugby. E prima di giocare a rugby, siccome sono neozelandesi, fanno una cosa particolare, fanno una danza di guerra. La chiamano haka, come tutti sappiamo. Ecco, questi tizi arrivano in Inghilterra, in primo luogo giocano contro lo Yorkshire, 40-0, poi giocano contro l'Irlanda, 15-0, poi giocano contro l'Inghilterra, 15-0. La palla è ovale, ma quegli altri non la prendono mai. Ecco, lì nasce il mito degli All Blacks, della Nuova Zelanda di rugby. E secondo me la cosa importante di questa storia è che ste persone non hanno niente in comune, e se gli si chiede qual è il tuo più grande desiderio in questo momento, loro rispondono tornare a casa. L'unica cosa che hanno in comune sono le aspettative, che sono vincere quando giocano e tornare a casa quando non giocano. Quello che forma veramente un gruppo non sono le cose che già abbiamo in comune, sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere. E questa è una cosa, storie come queste ce la fanno vedere proprio in maniera chiara, limpida e cristallina.
Ma tu sei un tipo da gruppo, cioè da condividere gli obiettivi con un gruppo?
Assolutamente, anche perché io da solo non...
Assolutamente sì o assolutamente
niente.
No?
Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì, con quattro sì, come si usa dire ultimamente, perché alla fin fine il gruppo ti aiuta anche a capire meglio chi sei. Noi siamo animali di relazione, cioè credo che la peggior prigione pensabile per uno sarebbe il deserto. Quindi noi abbiamo significato in base alle persone con cui ci relazioniamo. È chiaro che il gruppo, il trovare persone che hanno il tuo stesso obiettivo, ti facilita le cose e al tempo stesso ti esalta come persona, perché puoi fare veramente bene quello che sai fare e al tempo stesso esimerti dal... dal fare quello che in realtà non sai fare, quindi conviene a tutti.
Vedi, mi hai un po' sorpreso con questa risposta, perché io ti facevo un po' più solitario. Mi immaginavo che uno scrittore, con il fatto che giochi a ping pong, tutta una serie di cose per le quali io mi ero fatta l'idea che tu mi avresti detto no, io sono un po' uno che preferisce marciare da solo.
Eh beh, no, questo si parla... Il fatto è che lo scrittore, come scrittore, io descrivo quello che gli altri fanno o farebbero. E in quanto al giocare a ping pong, il fatto che sia un pessimo giocatore di ping pong ti dà già l'idea di quanto io abbia bisogno del gruppo per
però come scendere. Fai? Al massimo fai un doppio col ping pong, non puoi fare un grande gruppo.
No,
la pallavolo, no? Il calcio, sono più di squadra, e quindi c'è un gioco che devi condividere per l'obiettivo che è la vittoria, chiaramente. Il ping pong, la vittoria è tua, te la fai da solo, ecco.
Sì e no, perché in realtà per diventare bravo a ping pong occorre un allenatore, occorrono dei compagni di squadra, nessuno diventa bravo da solo. E poi il concetto di fare sport da soli è abbastanza aleatorio. Tu pensa che anche i ciclisti, se uno chiede a un ciclista professionista se il ciclismo è uno sport individuale, questo ti guarda male e ti dice no, è uno sport di squadra. E tu pensi, ma come il ciclismo? I ciclisti professionisti considerano il ciclismo uno sport di squadra perché senza il lavoro del gruppo prima dei 100 metri finali tu non andresti da nessuna parte. È qualcosa che mi ha sempre sorpreso.
Vedi, abbiamo introdotto una questione tutta più di, no? Psicologica su questo tema. Tra pochissimo, e potremmo anche cominciare ad anticipare questa questione, andremo a parlare di un particolare condominio a Bergamo, chiamiamolo inclinato. Perché inclinato? Perché prendete un grattacielo e invece di farlo in verticale lo fate in orizzontale e poi lo scombinate anche un po' come se fossero dei Lego in modo tale che risulti un po' come una cashba, infatti viene chiamato così anche oltre ai suoi
La
nomi
caspa.
la cashba, invece del nome diciamo ufficiale Terrazze Fiorite, Bergamo Sole, però sicuramente un esperimento molto interessante per rafforzare attraverso l'architettura o facilitare grazie all'architettura le relazioni interpersonali. Io vivo in un palazzo standard, diciamo molto antico, per cui non è certamente un condominio, però sarà il nord, sarà il fatto che è organizzato comunque in maniera verticale. Ci siamo conosciuti bene soltanto nel periodo in cui siamo stati costretti a stare a casa. Tu che
Vedi,
esperienza hai invece?
io vivo in una specie di fabbrica delle casette, vivo in un complesso di nuova costruzione, quindi siamo vicini sul piano orizzontale, e quindi ci conosciamo, il che va benissimo se il tuo vicino di casa ti sta simpatico, ed è il caso diciamo, nel 50%, e ti va malissimo se il tuo vicino di casa è veramente una persona a cui daresti fuoco, come succede nell'altro 50%, per cui alla
Sei un po'
fine
la situazione
si fa gruppo, ci
all'americana,
si
insomma,
cerca.
quindi quella da film.
Esatto,
Little Boxes on the Hilltop.
Little boxes, esattamente.
Va bene, sentiamo tra pochissimo cosa ne pensa l'architetto Paolo Vitali, che è già collegato con noi da Bergamo, perché lui sull'esperienza di Bergamo ha fatto addirittura un film e quindi ne parliamo tra pochissimo dopo le notizie sulla viabilità. Però prima di lanciare la viabilità, do conto di un altro messaggio di un ascoltatore che è arrivato ed è relativo ai ragazzi che rigenerano i PC per poi darli a chi ne ha bisogno, che ricorda a tutti coloro che vogliono rigenerare il proprio PC, donarlo, che va prima svuotato dalle cose personali, perché lui come insegnante ci ha trovato dentro diverse email di amori clandestini e quindi insomma non è bello che un ragazzo si ritrovi con la posta del cuore di qualcun altro che l'ha preceduto. Viabilità.
Si può fare. Fare.
In the country, ma al contrario, una casa ben bene in città. Buongiorno Paolo Vitali, architetto, professore aggiunto al Polimi. Buongiorno, Politecnico di Milano.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Queste terrazze fiorite, Bergamo Sole, costruiti tra il 76 e l'80, non sono in campagna, sono in città, a quanto ho capito dal film che avete realizzato recentemente con Alberto Valtellina, regista di professione lui, e lei, Vitali, architetto e regista in questa occasione.
Esatto, allora esattamente, allora questo è un pezzo di città a tutti gli effetti, nel senso che stiamo parlando di un complesso edilizio che ospita 1700 abitanti circa, e quando nasce in una sorta di parte di città che si stava completando, quindi che era campagna e diventa città proprio.
E raccorda, no, in pratica questo condominio, due parti di città. Come raccontate all'inizio.
Due parti di città consolidate e entra, come tutti questi grandi complessi di quella stagione degli anni 70, nella questione abitativa con il grande dilemma costruire in altezza, costruire invece in orizzontale, che riprende un po' l'argomento che stavate sviluppando precedentemente. Qui si riesce da parte dei due autori, che sono Giuseppe Gambirasio e Giorgio Zenoni, a fare un percorso sperimentale interessantissimo che rimane proprio a cavallo tra le due opzioni, no? Cioè quella della villetta isolata, che prenderà poi piede, come sappiamo, soprattutto negli anni 90, e il grande blocco invece di eredità precedente. E forse il contesto culturale, il contesto sociale, economico di quegli anni favorisce un'operazione fortemente sperimentale, di cui comunque buona parte, diciamo, del merito, secondo me, è da attribuire anche al coraggio degli autori.
Sicuramente autori che hanno questo coraggio di immaginare un complesso abitativo un po' diverso. Marco, tu non so se volevi fare già delle domande al professore.
Sì. Assolutamente, perché io mi immagino già che in un condominio del genere, abbiamo parlato di vicini prima, ma in una casa che si sviluppa in diagonale, chi è il mio vicino? Perché la cosa non è così semplice come sembrerebbe. Ho letto che in realtà qui in questo genere di abitazione il concetto di vicinanza è molto più condiviso di quanto uno si aspetterebbe.
Esatto, sì, qui c'è un tema interessantissimo, che è quello di generare un dislivello artificiale, quindi di costruire di fatto una topografia in un contesto invece di pianura, e in questa generare questo piano inclinato virtuale si crea quella varietà e qualità degli spazi che sono sui due registri, no? Cioè lo spazio intimo e introverso dell'abitazione, che con varie soluzioni, tipologie, ma quella predominante è una sorta di casa patio tutta introversa, e invece una serie di spazi collettivi, diciamo non pubblici nel senso che comunque sono appartenenti al condominio, ma di pubblico dominio nel senso che nell'origine, nel progetto originario, sono attraversabili dalla città. Questi spazi, diciamo, collettivi, sono i luoghi dove avviene l'incontro, dove si può costruire.
E c'è ancora una realtà nella quale i bambini possono giocare, perché comunque è tutto all'interno di questo grande condominio. Uno dice: a Bergamo sono chiamati i pollai. Sì, si dice anche, tra l'altro, nel film che avete fatto. Questi pollai, però, chi non li ha visti nel film, ma poi mi dice perché ne avete fatto un film, però chi non li ha visti, sono pollai piuttosto belli, non è la stia veramente delle galline, è un'altra cosa. Tra l'altro, bellissime vetrate, tanti giardini, tutti questi vialetti, è effettivamente un parco giochi per ragazzi. Questo sicuramente, ci sono vari che dicono: io sono cresciuto qua e com'era giocare in questi vialetti e com'è tuttora giocare in questi vialetti. Perché, Vitali, ne avete fatto un film?
Allora, questo elemento che hai appena ricordato è uno dei temi che, diciamo, fanno parte della memoria collettiva di tantissime persone in Bergamo, e anche chi non abitava lì aveva modo di entrare in questo paesaggio un po' magico, che proprio in quanto paesaggio, cioè l'aspetto di riuscita di questo complesso è proprio essere diventato una sorta di paesaggio urbano. Allora, da lì la curiosità dal punto di vista nostro, quindi uno sguardo d'architettura, ma anche un modo di raccontare attraverso le immagini e il film, è stato quello di cercare di cogliere le caratteristiche di questi spazi, ma soprattutto capirle attraverso le esperienze di chi ci viveva. Infatti abbiamo un po' ribaltato il punto di vista classico della lettura architettonica, che assume, no, l'idea che come è un progetto che ha avuto favore di critica, allora è un progetto interessante. E ci siamo detti: andiamo a vederlo e andiamo a sentire chi ci abita per capire quali sono i motivi di interesse, qual è il radicamento e quali effetti queste forme hanno, diciamo, favorito rispetto ai modi di socialità che poi si sono sviluppati in quel posto.
Ecco, questo le volevo chiedere. Cioè, io quando sento descrivere una realtà del genere penso alle riunioni di condominio della mia giovinezza, dove si andava con l'alabarda. Una casa del genere, un condominio del genere, attira secondo lei le persone di un certo tipo, oppure le modifica? Vivere in un posto del genere ti migliora in un certo senso come persona?
Allora, questa è la grande domanda che, come si presuppone, l'idea che lo spazio influenzi o meno la qualità della vita, che è un po' la domanda delle domande nel mondo dell'architettura. A nostro avviso, io sono dell'idea che questo succeda, e la cosa interessante è che ragionando con le persone che ci abitano è emerso proprio questo aspetto. Anche perché secondo me in questo progetto c'è un elemento molto interessante, che è quella idea di una socialità favorita ma non coercitiva, no? Per intenderci, gli spazi sono collettivi, ma c'è una soglia, un grado di privato molto alto, per cui diventa una scelta intenzionale, no? L'idea di mettersi in gioco in una dimensione più sociale. E quindi è questo quello che effettivamente ha fatto funzionare il formarsi di una coscienza di comunità, diciamo, che è quella che poi emerge pian piano anche nel film con le testimonianze. Poi i livelli sono vari, nel senso non tutti hanno aderito, cioè chi si fa la propria vita.
Sono 1700, insomma, ci saranno 1700 cervelli diversi, esatto, che fanno riunione tra l'altro a teatro, lo racconta uno quando devono fare la riunione di condominio. Mi domandavo, ho letto che le capita di accompagnare lì anche stranieri, architetti, mi pare parlassi di svizzeri, in particolare vi siete trovati in questa situazione in cui studiavate un bagno con questi architetti svizzeri. Ma cosa c'è di particolare in quel bagno? Cos'è di diverso dagli altri, no?
No, infatti qui la cosa divertente è anche un po' l'ideologia degli architetti, a dire che alcune volte sono delle aspettative rispetto a alcune cose che sono anche eccessive rispetto alle... Però fa capire come... Quindi la cosa interessante è che qua si tiene insieme, diciamo, uno sguardo specialistico, quindi un'attenzione da parte degli addetti ai lavori, con delle qualità che sono effettivamente riconoscibili da tutti, e forse questo è proprio quello che ha determinato il suo successo.
Io ho due domande da fare, Marco, non so se volevi intervenire su quello che diceva adesso l'architetto, sì.
Beh, il fatto che...
Allora, purtroppo Marco non si sente bene in questo momento. Io intanto le faccio un'osservazione che arriva da un ascoltatore. Oggigiorno costruire in questo modo sarebbe considerato uno spreco di suolo. Invece, come lo giudica lei?
Allora, bella questione. Intanto c'è nel film una cosa divertente, che una delle persone intervistate era anche ai tempi nel ruolo di direttore tecnico dell'impresa che costruiva, e nonostante sia anche un abitante, porta lo sguardo critico di chi aveva costruito i tempi, cioè era un problema anche economico, cioè oggigiorno sarebbe anche una proponibilità economica di una generosità di spazio pubblico del genere. Allo stesso tempo mi sembra che rispetto a un'organizzazione, diciamo, per villette individuali, che è quella che poi nell'ondata che arriva
successivamente,
qui siamo di fronte a qualcosa di molto più convincente, perché non solo per la forma aggregata, ma perché c'è un'idea di contaminazione anche di attività, di piccoli servizi all'interno che erano già previsti nel progetto iniziale. per cui se no, cioè questo tema qui del consumo di suolo, che è molto attuale e delicato, va capito nelle forme aggregate, non può essere semplicemente pensato come un rapporto base per altezza, e quindi la dimensione della socialità è quella che determina in fondo quanta prossimità si può generare tra le unità abitative.
Ecco, architetto, ma questa mi fa venire in mente una cosa. Voi avete scelto fra l'orizzontale e il verticale di andare in diagonale e si parla di occupazione di suolo, ma una soluzione del genere non potrebbe essere invece una valorizzazione di suolo? Cioè, in un paese dove, come l'Italia, dove le colline abbondano e non tutte sono bellissime, non si potrebbe pensare invece di valorizzare posti che non sono, diciamo così, molto appetibili, perché diagonali, con questo tipo di modo nuovo di ripensare lo spazio?
Sì, assolutamente. Tra l'altro su questa traccia, diciamo, ci sono dei modelli nella storia recente dell'architettura anche molto convincenti. E il problema è che mentre da noi sono stati abbandonati, cioè questa diciamo è l'ultima stagione, no, di quella sperimentazione un po' ardita di modelli, da altre parti invece in alcuni contesti europei, segnatamente magari nell'Europa del Nord, questo modello anche proprio, diciamo, delle edifici a collina, chiamiamolo così, è molto attuale, e su questa impostazione c'erano parecchie ricerche, perché appunto la formula magica non esiste, no? Però il rammarico è un po' quello alla fine, e quindi il film voleva anche essere un messaggio, no, rispetto a un dibattito che si potrebbe riaprire. Allora la sensibilità c'è, non è che non ci sia anche da noi, il problema è che in altri posti a questa sensibilità corrisponde una pratica poi progettuale concreta, e da noi è ancora un dibattito, diciamo così.
Il dibattito, capisco.
Va bene, ci dobbiamo salutare, ma il film si può vedere, architetto? Per chi fosse un appassionato oppure soltanto un curioso della materia, un cultore, chi lo sa?
Certo, allora il film ha avuto una stagione fino a che era possibile andare al cinema,
certo,
felice, su Bergamo, poi ha fatto una partecipazione al Milano Design Film Festival, già in questa modalità streaming, però riservata a chi era registrato. Adesso noi avevamo ancora qualche speranza che si allentassero un po' i lacci dell'emergenza e di proporlo ancora al cinema, che è un po' la sua dimensione naturale, prima di renderlo disponibile. Quindi
aspettiamo Natale, aspettiamo. Dai, tanto a Natale succede di tutto quest'anno, quanto pare. Dobbiamo
Potrebbe
fare una puntata.
Un regalo di Natale.
Facciamo
a
la
Natale
puntata si può fare a Natale. Che ne dici?
Volentieri.
Si può fare a Natale. Grazie davvero Paolo Vitali. Piccola pausa, torniamo tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Perché abbiamo parlato prima del condominio inclinato, adesso parliamo di un altro film che racconta la storia di un sogno diventato realtà. Iniziato questo sogno con Fabio Zaffagnini, geologo, amante della musica, che voleva fare un tributo per chiedere ai Foo Fighters, la sua band preferita, di suonare a Cesena, non solo raggiunge quell'obiettivo, ma alla fine mette insieme la più grande rock band del mondo, e tutta questa storia è raccontata in We Are The Thousand, l'incredibile storia di Rockin' Miller. Buongiorno a Fabio Zaffagnini.
Buongiorno a tutti.
Mi sono impiccicata proprio sul finale, vabbè, ci sta. Senti, voi siete veramente un miracolo, non so, anche delle tecnologie, perché poi alla fine per arrivare a suonare tutti e mille insieme, se non ci fossero state quelle, sarebbe stata dura. Adesso mi ricollego ai ragazzi col PC che facevano la didattica a distanza, l'avete fatta anche voi?
Beh sì, sicuramente sì, quando abbiamo iniziato nel 2015 non sapevamo neanche se sarebbe stato possibile far suonare così tanti musicisti, quindi ci siamo un po' ingegnati e giorno per giorno abbiamo cercato di affrontare tutti i piccoli grandi problemi tecnici, economici, per riuscire a portare a casa questa performance che poi dopo è diventata virale su YouTube e che ha dato il via poi dopo a un'avventura che ci ha portato a riunire tantissimi musicisti in giro per il mondo.
E poi andare voi in giro per il mondo a quel punto. Non eravate più voi a chiamare il mondo a Cesena, ma andare. Questo è incredibile, come cosa può fare l'unione, fa la forza.
Sì, il primo anno era per chiedere ai Foo Fighters di venire a suonare a Cesena, poi ci siamo accorti che 1000 musicisti che suonano sono uno spettacolo incredibile, quindi abbiamo detto ok, andiamo avanti, organizziamo concerti e coinvolgiamo musicisti da ogni paese regalando loro il sogno di suonare in un grande stadio davanti a decine di migliaia di persone.
Marco, sì, prego.
Weird The Thousand racconta appunto i primi 2 anni della nostra avventura e racconta proprio questo.
Beh, io pensavo che quando facevo musica barocca una delle cose particolari era che di solito c'era meno pubblico che musicisti sul palco. Per voi la cosa non è necessariamente un problema, ecco.
Esatto, a noi capita effettivamente di essere numerosissimi praticamente dappertutto, tra il pubblico sul palco, che è grande quanto un campo da calcio, e anche tra i tecnici che comunque per riuscire utilizziamo centinaia di microfoni, chilometri di cavi, un impianto di amplificazione pazzesco, quindi servono anche tantissimi tecnici.
È anche piuttosto costosetto, credo, portare in giro tutta questa, no, apparecchiature.
Diciamo che un concerto di Rockin' Miller costa quanto un concerto dei Guns N' Roses, però noi non siamo i Guns N' Roses, quindi questo è un po' il problema.
I biglietti non sono pari, dici? Beh. E comunque voi siete 1000 e loro sono molti meno, quindi insomma si capisce la dimensione del costo. Marco, quando ti ho detto sentiamo Rockin' Miller, tu hai detto subito, volentierissimo, grande. Tu quindi avevi ben presente la loro esperienza.
Assolutamente, l'avevo ben presente, mi aveva esaltato, e fra l'altro c'è una curiosità che ho sempre voluto chiedere, specialmente ora, Zaffagnini. Una delle curiosità dei Foo Fighters è che Dave Grohl, che è il cantante, era il batterista dei Nirvana. Cioè, i ruoli nei gruppi cambiano. Qual è il ruolo di Zaffagnini in questo momento? Perché all'inizio era sognatore, adesso però le cose sono un po' cambiate.
Allora, adesso utilizzo un nome più altisonante, che è quello di General Manager, che è una cosa che mi fa ridere a me in prima persona. E quello che faccio è... diciamo così, non così diverso da quello che facevo nel 2015 per Rockin' Miller, solo che lo facciamo in maniera un po' più strutturata, perché nel frattempo dall'essere un gruppo di appassionati, professionisti, ma comunque amici che hanno un piglio proprio da gruppo di amici che fa una goliardata, siamo diventati una società piuttosto strutturata, abbiamo messo in piedi una divisione che si occupa di comunicazione, di community management, di produzione video, c'è un ufficio legale, un ufficio merchandising, quindi diciamo così, Rockin' Miller è esploso anche dal punto di vista della struttura societaria. Ovviamente la componente di divertimento non è più grande come quella che avevamo all'inizio, perché le cose sono diventate più serie, però ci siamo cavati anche delle soddisfazioni enormi.
Ma ti piace lo stesso o forse ti piaceva ancora un po' più all'inizio?
Ma è cambiato un po' tutto, adesso è diventata quasi una missione, perché ci siamo accorti che l'esperienza di Rockin' Miller per i musicisti è qualcosa di davvero molto potente, perché dovete immaginare che la maggior parte dei nostri musicisti non sono professionisti, hanno una passione enorme, smisurata per la musica, ma non riescono
a suonare ovviamente in un grande stadio. Attraverso Rocky Mille hanno poi la possibilità di conoscere musicisti da tutto il mondo e passare delle giornate indimenticabili, ed è un qualche cosa che vi tocca davvero del profondo. E poi c'è tutto un discorso legato ai messaggi, ai valori di base di Rocky Mille, che sono quelli dell'inclusione, della collaborazione, dell'impegno, del coinvolgere persone comuni e far ottenere loro dei risultati che individualmente non riuscirebbero mai a raggiungere. Insomma, è diventato qualcosa di molto profondo, che per me in primis ha un valore enorme. Quindi ovviamente durante i concerti mi diverto ancora tantissimo, è una cosa emozionantissima e la lacrimuccia scende sempre.
Però ci sono delle preoccupazioni
di davvero importante.
Non è più così liscia, diciamo. Prima forse era come nell'impeto iniziale, era tutto un pochino diverso.
Era siete una veramente adesso esatto. È diventata una cosa seria.
Adesso è stato un lavoro. Il geologo lavora ancora il geologo oppure
non riesco più a farlo.
No, fa la stabilità del palco.
Esatto.
Si occupa di quello. Siete veramente mille?
Allora, adesso i musicisti,
o come i Garibaldini che... si dice mille, ma non erano proprio mille, insomma.
Allora, in realtà adesso i musicisti che fanno parte della band di Rocky Mille sono oltre 25.000 e noi durante gli eventi ne facciamo suonare almeno 1.000, di solito sono un po' più di 1.000 perché ovviamente passando il tempo abbiamo avuto tante persone che sono venute a conoscenza di questa esperienza e tutte le volte che lanciamo un evento i posti vanno esauriti nel giro di un minuto.
C'è un'ascoltatrice che tra l'altro ci scrive, si chiama Ornella, che ha imparato a suonare la batteria fulminata, in pratica stregata dal video di Rocky Mille, vedi?
Questa, grande,
pensa, si ispirano le cose più strane.
Sì, beh, queste sono una di quelle cose belle che sono nate grazie a Rocky Mille inaspettatamente e che sicuramente mi fanno pensare che insomma abbiamo fatto qualcosa di buono e si è ispirato tante persone, insomma.
Assolutamente. Fra l'altro io vi volevo chiedere un favore. Ci sono canzoni che non hanno molto senso, a volte se suonate da un gruppo normale, ma che avrebbero senso. Io vi chiedo, prima o poi fate una cover di Walk Like an Egyptian delle Bengals, perché è una cosa che vorrei veramente sentire del Rocky Mille.
Ok, adesso lo discuteremo insieme ai nostri responsabili musicali per capire se la canzone è fattibile. Però poi ti aspettiamo anche a cantare e a suonare, perché...
Con il suo strumento barocco, cosa suonavi, Marco?
No, io ero un cantante. Quindi, ma vengo, ecco. vengo a piedi.
Va bene, allora se vieni a cantare, se vieni a partecipare a Chimere come cantante, noi facciamo Walk Like an Egyptian.
Sempre che i mille siano d'accordo,
sì.
C'è prima il processo alla canzone. Come fate a scegliere appunto che brani?
Ma c'è un gruppo ristretto di responsabili musicali, uno o due per ogni strumento, e prima degli eventi, insomma mesi prima degli eventi, ci ritroviamo in un ufficio e passiamo un'intera giornata e un'intera nottata a litigare su quali pezzi fare, perché comunque gli aspetti da considerare per suonare una canzone sono tanti. Ad esempio il ritmo della canzone deve essere dritto e più facile possibile per i nerd della musica. Non possiamo utilizzare dei tempi dispari che sono complicati da suonare, non ci possono essere virtuosismi, gli assori devono essere ridotti al minimo, non si deve richiedere un'estensione vocale troppo ampia e il messaggio deve essere più o meno compatibile con i valori di Rocky Mille. Quindi bene o male Si valutano tanti aspetti su ogni strumento che è coinvolto.
Io ho la curiosità, quindi vi siete dati una sorta di carta etica di Rocky Mille. I valori di Rocky Mille quali sono?
Beh sì, noi facciamo suonare musicisti di ogni estrazione sociale, di ogni orientamento sessuale, politico, religioso, quindi per noi l'inclusione è sicuramente una dei valori fondamentali di Rocky Mille. Ci piace l'idea che persone che provengono da paesi, da culture differenti, alla fine ci piace renderci conto che ascoltano e amano la stessa musica che amiamo noi. e quindi sicuramente quello dell'inclusione è uno dei valori principali, il valore dell'impegno, perché comunque per suonare un concerto intero bisogna studiare e prepararsi per dei mesi, il valore legato al fatto che le persone comuni, se si impegnano e sono tutte, se sono ben coordinate e se hanno un obiettivo comune senza creare idoli o protagonismi, riescono a raggiungere dei risultati che individualmente non potrebbero mai raggiungere. E questo è un discorso che magari va esola anche dalla musica, no? Questi bene o male sono i punti fermi di Rock in Mille.
Fabio, noi ci dobbiamo salutare, però ci ha fatto molto piacere conoscerti e conoscere anche la vostra storia. Fabio Zaffagnini, fondatore di Rock in Mille, anzi general manager ormai.
No, ma va bene fondatore. General manager troppo altisonante.
Va bene, super.ing.gm eccetera eccetera di Rock in Mille, buon lavoro, alla prossima, a presto, a risentirvi presto negli stadi.
A presto, grazie, speriamo.
Viabilità.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city.
Nella quale stiamo parlando di gruppi e di obiettivi che si raggiungono in gruppo o di gruppi che vogliono essere solidali, non poteva mancare e l'iniziativa lanciata dalla Lega Pro, il cuore della C, di che cosa si tratta, che cosa è stato fatto fino adesso, ce lo racconterà Francesco Ghirelli, che è proprio il presidente della Lega Pro. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, ci fa tanto piacere trovarla in questa mattinata di domenica per parlare appunto di questa vostra iniziativa che già è in campo, è il caso di dirlo, da un po' di tempo e coinvolge 59 squadre, quindi c'è un ampio spettro di iniziative, di idee e di coinvolgimento. Qualche esempio per capire di che cosa si tratta, di che cosa avete fatto, per favore.
Complessivamente in quest'ultimo campionato sono state 1450 in questo anno e anno, di cui 400 legate all'emergenza dettata dal Covid-19, raccolta di fondi per la ricerca, crowdfunding per acquisto di ambulanze, donazione di sangue di allenatori e capitani, distribuzione di mascherine da parte dei giocatori anche dove si trova il loro club. Diciamo una serie di iniziative che ha guardato ai giovani, alle scuole, ai banchi di scuole, ai più poveri, banchi, il biglietto solidale fatto da 4 club calabresi della Serie C, tante iniziative che hanno un unico scopo, cioè
il calcio è capillare, quello, no? Di raggiungere, immagino, il più possibile.
Sì, 60 squadre, 60 città, la Lega. La dico in punta di piedi, ma è la lega più grande del mondo professionistica, 60 squadre, la storia dei comuni d'Italia, il calcio che fa bene al paese. E poi abbiamo nel nostro team la squadra, perché la squadra è l'elemento di fondo, una donna eccezionale come Gaia Simonetti, scrittrice, sempre vicino a tante iniziative di valore, di solidarietà anche personalmente, con i libri che scrive, con i racconti del dolore e dei rapporti positivi poi per beneficenza con le mamme che hanno attraversato tanti momenti difficili della propria esistenza, la matrice, il terremoto, ad altre che hanno perso i loro bambini e che attraverso uno scritto possono ritrovare un momento di ricucire un'esperienza e trasformarla in solidarietà.
Marco, tu non so, in città ne hai sentito parlare già di queste iniziative magari, oppure avevi altre riflessioni?
No, no perché nella città dove vivo no, perché il Pisa fortunatamente gioca in Serie B, mentre invece la città diciamo a noi ostile, il Livorno.
Il Livorno ha aperto, ti do un'altra notizia, ieri ha aperto a Grosseto. Al 93.
Meraviglioso. No, la cosa che
quindi vince Grosseto, mi avete messo in difficoltà adesso io però, perché avendo discendenza sia grossetana che livornese, adesso non so se devo gioire o piangere, capite che anche voi tra tutti e due.
Beh, l'importante è che tu usi bene le parole, perché il manifesto dello sport, che è una delle cose che hanno firmato tutti i club di Serie C, è legata a questa cosa molto bella dell'attento utilizzo delle parole, l'associazione parole ostili. Cioè, di ridefinire il modo in cui usiamo le parole, anche quando parliamo appunto di calcio, di avversari. Ci vuole parlare anche un po' di questa iniziativa, perché è molto bella.
Abbiamo visto che scorrendo le pagine dei giornali, ascoltando i servizi in televisione, oppure le rubriche radiofoniche, oppure i social, ci sia un eccesso di parole appunto ostili. È un periodo in cui si alza il tono di offesa, di non rispetto degli altri. Abbiamo voluto iniziare un percorso proprio raccogliendo uno degli aspetti migliori, questo del manifesto delle parole non ostili. Cioè abbiamo declinato insieme a questa bellissima associazione un'iniziativa che anche nel linguaggio, nelle parole che si usano, porti il segno del rispetto verso gli altri, dell'attenzione, dell'ascolto, della solidarietà, si apra anche un rapporto culturale nuovo, diverso. E proprio questa estensione che noi abbiamo sul territorio può essere un elemento di grande da impegnarlo questo reticolo. Penso per esempio a che cosa potrà essere il ruolo della Lega di Serie C all'indomani del Covid. Noi usciremo da questo lunghissimo periodo che è destinato ancora a proseguire con alcune ferite profonde di natura psicologica prevalentemente. Penso ai bambini e alle bambine che non possono andare.
È l'appello di cui che ha lanciato ieri, ad esempio, no? Che se crolla la Serie C, crolla il mondo di ogni ragazzo. Già il mondo dei ragazzi è in grave difficoltà, diciamo quello ordinario, non è certo quello che hanno adesso. Se poi scompaiono alcuni punti fermi o anche i riferimenti che possono essere la squadra della città, allora veramente ci sarà una difficoltà.
Il pallone. Come gioco, il pallone come sfera che parla un vocabolario universale, lì per esempio non c'è bisogno di parole, non c'è bisogno di vocabolario per parlare con un bambino o una bambina tua coetanea del Bangladesh o dell'India o della...
Certo, o basta sapere giocare, condividere le regole dello stesso gioco.
Quello può essere uno degli elementi fondamentali, il gioco che può risanare, ricucire o perlomeno attenuare le ferite di lontananza e di relazioni rotte che in questi mesi si è generato nelle scuole italiane, nelle scuole calcio che non ci sono, nelle attività sportive giovanili che si sono interrotte, cioè si è stramata una crescita relazionale tra i giovani. E questo è un problema che segnerà i loro caratteri. Segnerà i ragazzi e le ragazze del futuro. E attraverso il gioco del pallone, questa rete di nostre società, noi possiamo portare un contributo, una mano, un granello di sabbia.
Certo, e mantenere vive queste relazioni. Noi la ringraziamo molto davvero, Francesco Ghirelli, il presidente della Lega Pro, avete sentito, in bocca al lupo per tutto, ci è piaciuta molto, direi Marco, anche l'idea, uscendo da questi discorsi più seri che abbiamo fatto, che a Ravenna siano stati ricordati i 700 anni dalla morte di Dante e che il Ravenna Football Club abbia questa maglia con il profilo di Dante, finalmente.
Finalmente, esattamente, anche perché c'è, io quando penso a Dante penso sempre e quindi uscimmo a rivedere le stelle, e credo che la maglia del Ravenna sia un bellissimo messaggio per quello che veramente aspettiamo tutti, e veramente. Il calcio è uno dei tanti mezzi per aspettarlo.
Grazie Presidente Ghirelli. Allora, noi ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata, caro Marco, ci ritroviamo la settimana prossima? Che dici? Cominciamo a pensare
sì,
al Natale, magari, non so se hanno suggerimenti
sì,
gli ascoltatori.
Al Natale, anche perché questo è uno dei pochi anni nei quali veramente sappiamo cosa fare a Capodanno con 2 mesi di anticipo, mi sembra il momento di sfruttarlo.
È vero, forse va celebrata questa cosa che finalmente non c'è l'imbarazzo di cosa fare a Capodanno. Allora, in redazione Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzi, il nostro autore, oggi in assistenza Lorenzo Nespoli, in regia Peter Bescapè, Marco Malvaldi, buona domenica a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
Ciao, alla prossima anche da me, da Laura Bettini.